Oggi comincia la lezione dedicata all'attualità e, come è prassi, incomincia con uno spazio per voi se avete domande, cose che non vi sono chiari, casi, notizie, domande da fare, fatele, basta alzare la zampa e dirlo. Lei c'è una domanda. E anzi la zampa. Oh, dica.
Allora, la mia domanda è veramente soprattutto a Barcellona, perché comunque c'è un titolo comune, dicevo, c'è un articolo comune con la Costituzione spagnola e con l'italiana, che il territorio è non invisibile, in principio da quello che c'era scritto nel diritto sul giornale. Quindi io vorrei sapere qual è che uno Stato generale, quindi in questo caso Madrid, può intervenire a fermare una comunque grande sollecitazione da parte di una regione della Spagna in maniera costituzionale, però la ragione chi è che ce l'ha in questo caso? Perché comunque da una parte c'è un popolo che si esprime contro e dall'altra parte
ma è sicuro che il popolo si esprime contro?
Per quello che si è visto, sì. Poi
l'agire,
poi naturalmente c'è.
Va bene. Su questo parlerò diffusamente. Altre domande? Nulla. Va bene, io ho da parlare questa cosa della Catalogna. Puoi commentare qualche notizia su questi giornali fasulli, che è veramente sorprendente. Però la Catalogna c'è molta roba. Forse c'è ancora qualcos'altro. Sì, allora sulla Catalogna c'è una cosa qui di cui devo parlare perché è troppo bella.
Una domanda sempre riguardo questo, cioè,
sì.
Se ritiene giusta la così massiccia intervento delle forze dell'ordine, se ritiene un'azione giusta dello Stato, se è stato un atto
le risponderò violento, alla romana, a me che me frega.
Cioè, se ritiene che sia giusto il comportamento avuto lo Stato spagnolo.
Vi spiego perché il bello delle cose del mondo e delle cose del diritto è che difficilmente uno ha tutta ragione e l'altro ha tutto il torto. Le cose sono complicate, molto complicate. Allora, lei poneva una domanda sull'unità del territorio. Ho preso troppa roba, non ci vorrei mai venire a capo. Ah, la Padania. Bella, così sono ordinato. Problema. Lei dice la Costituzione spagnola e quella italiana dicono che il territorio è unitario, no? La Repubblica è una indivisibile, dice l'articolo 5 della nostra Costituzione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è indivisibile, cioè non ci sono strumenti legali per dividere la Repubblica. Ci sono gli strumenti illegali. Nel diritto la illegalità si chiama illecito. Nel diritto costituzionale esiste una legalità che arriva al punto in cui non è più un illecito, è una rivoluzione. In senso tecnico, rivoluzione è un concetto giuridico, qua da caso, è la rottura di un ordinamento. Non è che gli ordinamenti continuino linearmente nella storia. La storia è fatta di scossoni, a parte la storia inglese, che è una cosa diversa, ma tutta la storia dei paesi europei è fatta di rotture e rivoluzioni. Alcune sono note proprio come rivoluzioni. La rivoluzione francese è famosa come quella russa, ma nell'Ottocento di rivoluzioni ce ne sono state tante. Il 48, nell'Ottocento succede un 48, è stata una rivoluzione in tutta l'Europa. E sono fratture della continuità di un ordinamento. Ed è una lezione su cui merita riflettere. Ci torneremo parlando di federalismo, queste balle qua. Sono cose che serie. Le costituzioni non nascono nel negozio dei fiori. Le costituzioni nascono in momenti di sanguinoso scontro, guerra civile, crollo di sistema. Allora, se noi guardiamo le costituzioni storiche, cominciamo da quella americana, guerra di indipendenza, massacro tra guerra civile, perché erano inglesi da una parte o dall'altra, almeno di lingua, è stata una rivoluzione a cui è seguita una costituzione. Quelle francesi non se ne parla, una serie di costituzioni di rivoluzioni. Il 48 è stata una rivoluzione, in Europa si è coperta di nuove costituzioni, perfino lo Stato Sabaudo si è dato una costituzione. La prima guerra mondiale è stata un crollo di regime in molti paesi, tra cui la Germania, costituzione di Weimar. La seconda guerra mondiale è stata anche guerra civile, almeno da noi, ed è uscita con una costituzione. Grondano sangue tutte, non è una bella cosa fare una costituzione. Per questo quando sento dei spiritosi signori alla televisione che dicono: creiamo un'assemblea costituente, facciamo una nuova costituzione. Imbecille, studia prima di parlare, informati, guardati, cerca di capire quali sono i problemi. È possibile che nessuno l'ha pensato prima di te, una simile cavolata? Sì, l'hanno pensata, ma hanno capito che è una cavolata. Cosa vuol dire fare un'assemblea costituente per fare una nuova Costituzione? La nuova Costituzione si può fare se improvvisamente l'Italia si spara un po' addosso, una parte vince, un'altra perde, e i vincitori fanno la nuova Costituzione. Ci siamo divertiti in questo gioco? Per questa è la domanda. E la Costituzione spagnola nasce dal crollo del regime franchista, il quale ha soppresso la vecchia Costituzione repubblicana del 1930 con la guerra civile. È così in Portogallo, così in Grecia. Le Costituzioni dei paesi dell'Est Europa sono successive al crollo del regime sovietico. Crollo di regime. Spiragli di guerra civile, e in qualche parte guerra civile. La Jugoslavia è stato un massacro di guerra civile. L'Ucraina oggi è una guerra civile che fa centinaia di migliaia di morti. Nessuno ne parla, nel cuore dell'Europa. Ma capite? Le costituzioni sono fatti storici. Oggi vi dicevo, esistono cose che vengono prima del diritto, no? La sovranità e queste palle qui. Ma da che cosa nasca una costituzione? Nessuno lo può dire. Nasce dalla storia, da un episodio storico che segna indelebilmente un certo tipo di nuovo regime. Può essere più prospettico, più aperto, può essere più rigido, questo riguarda il suo futuro. Noi per esempio abbiamo una Costituzione che regge bene perché è stato frutto di una grande collaborazione tra gente che si odiava. La nostra Costituzione è una balla, che per presentare il pubblico l'atto di unione di un popolo. Questi si odiavano, testavano, non solo, ma nelle cantine c'erano le armi. Leggetevi i giornali, se volete guardate, ci sono cose bellissime. La Stampa c'ha tutte le sue giornali storici che possono essere consultati, e così anche l'Unità. Leggetevi le prime pagine di questi giornali durante il 45, 46, 47 e vi rendete conto che insomma la via pacciosa della Costituzione è una balla, è una vera balla. Allora, le Costituzioni dicono delle cose fondamentali. L'Italia è una Repubblica Democratica. Vuoi fare una Repubblica padana con il principio del leader massimo? Oddio, con gli strumenti legali non lo puoi fare. Non lo puoi fare, devi fare una rivoluzione. La rivoluzione è un fatto storico. Prima domanda che fai a uno che vuole fare la rivoluzione è: le armi? Ce le hai le armi? Perché senza armi non si fanno rivoluzioni. Capite qual è la drammaticità da cui nascono queste cose? No, non sono farfalline e fiorellini. Allora, l'idea di spaccare un territorio nazionale significa fare una rivoluzione. Si può fare pacificamente? Questo è un fatto, ed è probabile che se tutti si mettessero d'accordo si possa fare pacificamente, e tutto sommato la illegalità che si compie potrebbe essere anche lasciate un po' perdere. Per esempio, qualcuno di voi sa che è caduto il regime fascista a questo punto in Italia, no? 25 luglio del 43. È stato un colpo di Stato quello. Era fuori della legalità fascista. La dimissione di Mussolini, la nomina del governo nuovo, è stato un fatto di rottura costituzionale, un fatto rivoluzionario. È abbastanza normale. Allora, oggi stiamo parlando di un altro problema, cioè stiamo parlando se è possibile rompere il principio di unità e indivisibilità con strumenti legali. Interamente legali? No. Però, vedete, l'articolo 5 della Costituzione è una norma costituzionale, come tale può essere modificata con procedimento legislativo rinforzato, revisione costituzionale. I miei colleghi mi guarderebbero con aria di rimprovero, tanto lo fanno sempre, e direbbero no, perché quello è un principio fondamentale dell'ordinamento. Chi l'ha detto? Non l'abbiamo detto noi, lo dice anche la Corte Costituzionale. Vabbè, ma capite che, insomma, di fronte a un movimento storico non è un giudice che ti può dire no, non la puoi fare questo. Il diritto regge fino a un certo punto, oltre il quale ha finito di reggere. È miracoloso che la gente in Italia ancora rispetti le leggi italiane, che sono tra le più stupide che esistano, no? E che rispetti la Costituzione italiana, è miracoloso. Anzi, la Costituzione italiana si è parecchio rafforzato, tutti dicono io c'ho un diritto, che diritto c'hai? C'è un diritto X, ho diritto alla vita, ho diritto a disporre del mio corpo, ho diritto di suicidarmi, ho il diritto di farmi seppellire coi piedi in giù, eccetera. Dov'è questo? Costituzione. Tutti cercano di trovare i loro diritti in una base costituzionale, il che vuol dire che la Costituzione ha messo radici nella comunità, e questo è un bene, almeno per chi insegna il costituzionale, tutto sommato è un bene. E ciò posto, si vuole arrivare a una rottura della Repubblica Italiana? Ripeto, legalmente ci sono delle difficoltà, però è una via che si può anche praticare, è lo stesso in Spagna. Il problema in Spagna è diverso, e qua vedete tutta la drammaticità della cosa spagnola. Allora, che la Catalogna si senta autonoma è vero da sempre, i catalani parlano in catalano, bla bla bla, sono una regione ricca, cosa che non pesa poco. Dopodiché hanno uno statuto di autonomia, bene. Il loro statuto d'autonomia è stato molto rafforzato dal precedente governo dei socialisti in Spagna, ha dato molta autonomia a Catalogna, ma la Corte Costituzionale spagnola ha dichiarato illegittimo lo statuto, cioè la maggiore autonomia data al, stiamo parlando ancora del 2009-2010, quegli anni lì, maggiore autonomia è stata cancellata dalla Corte Costituzionale. Da lì è cominciato un movimento di più forte autonomismo, una roba non pulitissima, perché Pujol era sì grande leader autonomista, ma anche uno che aveva processi per corruzione. Spesso quando uno ha grandi penali tira fuori grandi, meravigliose costruzioni politiche per deviare io non so quali sono le basi delle sue denunce, può essere anche che questa sia una calunnia per denigrare i catalani. Però a un certo punto la Catalogna decide di fare un referendum, il governo centrale investe la Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice tu non puoi fare un referendum. Cosa che ha detto anche la nostra Corte Costituzionale quando nel Veneto hanno fatto due leggi, una che sapeva che finiva niente e l'altra che è finita quasi niente, sul referendum. Il primo era: volete voi l'indipendenza del Veneto? A parte che l'indipendenza del Veneto, io sarei quasi contento. La domanda è una domanda che non aveva senso. E la Corte Costituzionale ha detto non la puoi fare perché c'è l'unità della Repubblica, illegittimo. In Spagna hanno fatto lo stesso. Loro hanno fatto lo stesso, hanno fatto una consultazione referendaria nel 2014, mi pare, in cui l'80% ha risposto, forse qualcosa di più, di sì, ma a votare è andato poco più del 32, 33, 34%. Beh, la democrazia è basata sui numeri, ma i numeri sono cose serie. Allora, se sono andati un terzo a votare e hanno avuto l'80% dei voti, vuol dire che il 24% del corpo elettorale era d'accordo. Non è una decisione a maggioranza. Anzi, che devi già dovrebbe mettervi sull'allerta su come siano pericolosi i referendum. Tutti, chiunque dice, ah, la democrazia, il referendum, il popolo che dice, balle. Balle, ne vedremo tanti esempi. La Brexit è stato un esempio storico di referendum in cui si è detto al popolo decidete su una cosa di cui nessuno aveva capito le implicazioni, perché quello è il problema. Facciamo referendum, ci sono i buchi neri? Che domanda è? Siete favorevoli o contrari ai buchi neri? Scusi? Perché? La consultazione implica informazione, eccetera. Tanto è vero che Zaia, che queste cose sa benissimo, per il suo referendum ha stoccato 14 milioni, di cui 12 milioni sono dedicati alla campagna pubblicitaria. Cosa scandalosa. A me proprio, non è scritto da qualche parte. Anzi, guardate che bello, se volete leggere, una cosa veramente nuova. In Spagna non è stato diverso. Scritto scrivendo. È un giornale cofondato con un mio amico giornalista. Nel periodo del referendum, è che Abracadabra c'è, in cui vedete c'è sul referendum veneto. E qua c'è il mio articolo, che non è questo, ma questo, che non è questo, ma questo. Il Veneto non è la Catalogna, non serve la Guardia Civile, basta la Corte dei Conti. Era il 24 settembre. Il 25 settembre, io non lo sapevo il 24 settembre, che era domenica, si riunisce la Corte e il Tribunale delle Cuentas spagnolo per processare l'ex presidente della Catalogna perché ha speso soldi pubblici per fare un referendum abusivo. Io non lo sapevo, non so tutto ancora, e dicevo attenti perché Zaia finirà col pagare i danni provocati all'erario facendo un referendum inutile, spendendo 14 milioni per questo. Allora in Spagna il referendum era sull'autonomia, non quel referendum che magari dopo parliamo del Veneto, che sull'altra cosa, nella presa per i fondelli. Quello era un gesto politicamente pesante e di rottura. La Corte Costituzionale dice non lo puoi fare e tu lo fai lo stesso. E lo perdi, sostanzialmente. Ma vinci le elezioni dopo, perché le elezioni in Catalogna portano una maggioranza piuttosto autonomista. E allora loro dicono adesso facciamo il referendum vero. E fanno due leggi che sono incredibili, di cui nessuno parla. Del settembre, una del 6 settembre e una dell'8 settembre. Quella del 6 settembre è la legge sul referendum de autodeterminazione. Autodeterminazione. Il popolo della Catalogna, vi traduco direttamente, è un soggetto politico sovrano. Questo dice la legge, e come tale esercita il diritto di decidere liberamente e democraticamente la sua condizione politica. Cioè una legge passata con una maggioranza relativa nel Parlamento catalano, con l'opposizione che è uscita dicendo voi state ledendo qualsiasi anche regola procedurale, per cui una legge che nasce già illegittima, che mi dice che il popolo catalano ha il potere sovrano e che la sua decisione col referendum è vincolante. Chiede, vuoi che la Catalogna sia un Stato indipendente in forma di Repubblica? Che già fa dentro di uno Stato monarchico, è una bella cosina, no? Il risultato del referendum tiene a carattere vincolante. Cioè tutti gli organi sono tenuti a rispettarlo. E infatti poi dice che va proclamata la Repubblica dopo 2 giorni dal conto delle schede, che infatti non è ancora avvenuto. Perché qui c'è la legge catalana che dice che il governo catalano dopo 2 giorni deve dire se il popolo ha voluto l'autonomia, deve dire che è una repubblica catalana. Questa è rivoluzione vera e propria. Tanto è vero che l'altra legge, che sulla transitorietà giuridica e funzionale della Repubblica, dice una cosa molto carina. Nel caso che passi al referendum, la Catalogna si costituisce in Repubblica di diritto, democratica e sociale. La sovranità della Catalogna risiede nel popolo della Catalogna. La presente legge è in via transitoria la norma suprema e si disapplicano le leggi spagnole e la Costituzione spagnola. Ma vi rendete conto? Questo non te la raccontano così, perché noi tutti, tutto sommato, siamo più favorevoli al governo autonomo che quello centrale, almeno io lo sarei istintivamente, ma questi sono colpi di Stato, non armati, ma sono giuridicamente rivoluzione. Se Roberto Bin domani ci cedesse, dicesse la Repubblica di Roberto Bin non riconosce la Costituzione italiana e quindi le tasse vengono trattenute nel mio territorio, cioè casa mia, parte che mi porterebbero in manicomio e i subordini mi porterebbero in carcere, no? È un atto sovversivo, ma di sovvertire non violentemente, però la violenza c'è dietro, capito? È gravissimo questo episodio, è assolutamente gravissimo, ed è questa la prima cosa che stupisce. Infatti io dicevo già da tempo, qua finisce in tragedia, per conoscendo le attività degli amici spagnoli, insomma, sembra il classico, no? Il Real Madrid e il Barça che si affrontano nello stadio, cioè hanno la stessa capacità di spaccarsi le gambe, e qui si stanno spaccando le gambe. D'altra parte c'è Rajoy, che palesemente è uno non in grado di affrontare queste cose, e che tra l'altro è politicamente debolissimo, perché sta su il suo governo con appoggio esterno dei socialisti, i quali però non vedono l'ora di tirargli via lo sgabello da sotto il sedere, ma per fare questo devono avere degli accordi con Podemos che ancora non hanno, e anche perché sono divisi al loro interno, sembra di essere in Italia addirittura, e di conseguenza lui sta facendo l'uomo forte, essendo politicamente molto debole, ma molto debole. E questa è un'altra cosa tipica, no? Tipica della storia costituzionale. I governi più deboli sono quelli più pericolosi. Questo ha preso un mega traghetto, l'ha riempito di guardia civile e li ha mandati a Barcellona. Con la repressione. Ma come puoi immaginare di uscirne sano? Il risultato qual è? Che c'è stata una consultazione, atto illegittimo, sicuramente illegittimo per l'ordinamento spagnolo, ma è che è anche difficile accettare in base alle normali regole dello Stato di diritto. Come fai a fare un referendum dove non c'è un quorum? Guarda che la cosa del quorum del referendum è pesantissima. Ci sono meccanismi tecnici delicatissimi. In Italia, per esempio, il referendum è difficile farlo, perché per abrogare la legge X, che è la cosa più stupida, ci vuole il 50% più uno degli elettori che vanno a votare, e poi la maggioranza di sì. Ma raggiungere il 50% più uno dei voti è molto difficile, perché chi si oppone al referendum cosa dice? State bene a casa, andate a vedere il mare, non perdete tempo. E così non si raggiunge il quorum e non si sa mai, quelli che vanno a votare magari sono al 48% e votano al 90%, sì, però perdono il referendum. Tanto è vero che uno dei contenuti della riforma fallita prevedeva l'abbassamento del quorum, perché questo è un problema tecnico di esercizio dello strumento del quorum, che riguarda il referendum in Italia solo abrogativo, che può essere solo su leggi o su parti di leggi, per cui non è un referendum che poi impinge, come direbbe un giurista vero, che tocca la struttura dello Stato, come in questo caso. Una legge dichiarata illegittima perché è stata sospesa dalla Corte Costituzionale spagnola, Ciò nonostante loro l'hanno applicata, per cui andando contro quello che dice l'organo di garanzia costituzionale. È una rottura costituzionale, sì o no? Clamorosa. È già un atto di secessione questo. Non riconosco l'autorità della Corte Costituzionale e continuo a applicare la mia legge. Faccio il referendum per dei motivi che ovviamente sono facilmente comprensibili. Le schede non sono controllate da nessuno perché si votava dappertutto, non c'è quorum, il risultato è favorevole all'autonomia e adesso il presidente della Catalogna si trova in una condizione non tanto simpatica, che lui forse non aveva ben valutato, di dover rispettare la legge che tanto ha voluto. Puigdemont ha voluto, il capo della Catalogna ha voluto questa legge, ma adesso si trova nella condizione di doverla applicare. E qual è il risultato? Qual è la tattica che sta usando? Quella di dire, stiamo contando le schede. Una volta che contano le schede e sanno qual è il risultato elettorale, hanno 48 ore di tempo per dire che la Catalogna è una repubblica democratica indipendente. Il che significa, con buona probabilità, che si prendono i carri armati. Con un appoggio popolare di che tipo? Perché il referendum del 2014 l'hanno perso. E questo referendum non era dato per un referendum che passava con una maggioranza di sì, se mai si fosse svolto regolarmente. Perché non è che proprio sia nettissima la maggioranza dei catalani che vogliono secedere tra la propria repubblica. E voi capite che questo è un peso politico. Perché se noi avessimo una regione che al 90% vuole starsene per cavoli suoi, questo prima o poi la spunta storicamente. No? Ma se invece sono solo frange, elite, piccole parti, incomprensioni che portano ad avere una forse risicata maggioranza per i sì, puoi fare un atto rivoluzionario di questo tipo, soprattutto non avendo i cannoni carri armati? Che sono un bel argomento giuridico i carri armati, mica da poco. Ma quello che usavano i sovietici quando trattavano con gli ungheresi o con i cecoslovacchi. Carri armati, un argomento che ha un suo peso, parecchio peso. Allora, ciò premesso, che cosa gli posso raccontare anche oltre? Sarebbe interessante commentare alcune cose. Qui direi che il tapiro d'oro lo merita il foglio, ma non solo per questo. Questo è un articolo interessante sulla Spagna. Sulla stampa c'è un articolo interessante, un fondo che dice che sia in corso un colpo di Stato o un processo democratico è questione dibattuta, ma è chiaro che domenica scorsa è andata in scena una sfida all'unità della Spagna e quindi alla sua corona. Chi cerca un precedente, magari drammatizzando un po', lo trova. Il tentato golpe del colonnello Tejero, che nel febbraio dell'81 entrò in Parlamento a colpi di pistola. Voi non eravate neanche concepiti come programma di vita, ma la Costituzione spagnola era in vita da 3 anni e un bel giorno nelle Cortes, nel Parlamento, arriva questo che sembrava più Totò che un vero militare, con la pistola in mano, dicendo colpo di Stato, queste corte sono sciolte. Questi non hanno guardato, non ho preso, vado fuori dalla finestra. In quel caso, decisivo per salvare la fragile giovane democrazia spagnola fu il re Juan Carlos. Oggi, davanti a uno scenario diverso, ma secondo alcuni persino più pericoloso, c'è il figlio Felipe. La rivolta delle istituzioni catalane è il suo vero primo banco di prova. Che c'entra il re tutto questo? Il re che cosa c'entra? In Spagna non governa il re, governa il governo. E il re, come da noi il Presidente della Repubblica, sono direi proprio parificabili. Non ha un potere di indirizzo politico. No? Rappresenta l'unità. Mm? Dopo il referendum non è intervenuto lui. La Costituzione impone neutralità in politica, ma qui c'è in gioco l'unità nazionale. E quello che si profila è un mediatore interno alla Spagna. Il mediatore intanto spunta dai Paesi Baschi, che erano la punta terroristica in Spagna, cioè la regione, la comunità autonoma più ribelle all'unità non era la Catalogna, erano i Paesi Baschi. I Baschi avevano avuto attività di terrorismo durante il franchismo, tra cui il famoso attentato a Caballero Blanco, si chiamava così, che era il primo ministro di Franco, a cui l'hanno fatto saltare con una carica messa nei tombini sotto la strada, talmente in alto che ha superato tutti i palazzi, l'ultimo volo, ma eccitante, per dire, cioè, è una roba pesante. E alla fine però i baschi hanno deciso di chiudere col terrorismo, un po' come è successo in Irlanda. Sapete che irlandesi e baschi hanno anche radici linguistiche comuni, non sono propriamente delle persone docili. E oggi, in Frigo, non si chiama così, in Frigo, Urkullu, è un nome, che è il presidente della comunità basca, sta cercando di fare lui la mediazione tra il governo centrale e la Catalogna. Bene, si parla di politica. Perché la soluzione di queste cose o è militare o è politica, non ci sono terze vie. Le terze vie sono quelle che molti stanno indicando, naturalmente Catalexit, l'Europa, cosa fa l'Europa? Sono tutti indignati con l'Europa che non interviene. Il problema è che l'Europa non può intervenire, e se intervenisse quello sarebbe un altro atto profondamente illegittimo, perché l'Europa è un trattato tra stati sottoscritto dalla Spagna e gli altri stati, e non può permettersi di dire niente all'interno degli stati che non sia materia europea, tanto che la prova di deficienza può essere data da questa cosa. Vediamo se trovo il giornale che la prova di deficienza. Qualcuno sicuramente, forse il Foglio, secondo me a naso potrebbe essere, beh, qui siamo un po' da deficienze. Qualcuno che dice ma come mai l'Europa è così pronta a bacchettare Polonia, Ungheria e non interviene invece, minacciando sanzioni, invece non interviene con la Spagna e la Catalogna? Questa è una prova di deficienza insuperabile. Qual è il problema? Il problema è che in Polonia e in Ungheria e in Cecchia e in Slovacchia ci sono governi che noi con una certa semplificazione potremmo anche definire leggermente fascisti, e purtroppo non ci sono più i cambiamenti sovietici che li mettevano in riga, e questi stanno facendo delle cose intollerabili. Polonia, il presidente, su minaccia della Commissione europea, il Presidente della Repubblica, ha bloccato una legge che poneva la Corte Costituzionale e i giudici sotto il controllo del governo. Cioè, Erdogan ha fatto di meno in Turchia. E se tu cominci a avere l'Ungheria sulla questione degli immigrati, non soltanto, anche sulle libertà personali, l'Ungheria sta chiudendo l'università finanziata da Soros a Budapest, che è una migliore università del mondo, pagata da questo miliardario ungherese, perché non vuole avere questa cosa internazionale. E questo è molto allarmante. Perché? Perché questi sono paesi che stanno dentro l'Europa, che mandano i loro rappresentanti negli organi europei, decidono delle politiche europee, e gli atti loro interni, le sentenze dei loro giudici, sono riconosciuti in tutti gli stati europei. Per cui ti fanno un mandato d'arresto in Polonia e in Italia vai eseguito senza discuterlo. È possibile fare questo se in Polonia i magistrati hanno perso la loro indipendenza? No. Tutti gli stati che vogliono entrare in Europa devono passare per una checklist che garantisce le libertà fondamentali, i tratti democratici fondamentali, tra cui la separazione dei poteri, il rispetto delle minoranze, l'autonomia locale e così via. Questi hanno tutti raggiunto questo obiettivo per entrare in Europa e adesso uno a uno li stanno togliendo. Ed è chiaro che quello è un problema europeo. La Catalogna no. La Catalogna no, perché è un problema spagnolo. Di fronte all'Unione Europea non c'è il popolo spagnolo, c'è lo Stato spagnolo. È un'organizzazione internazionale, di questo parleremo, basata su un trattato, su un accordo internazionale. Per cui adesso il Parlamento ha deciso che discuterà del caso spagnolo, ma non possono prendere nessun provvedimento, loro possono discutere anche dei buchi neri, il Parlamento discute di quello che vuole, ma l'Europa non può intervenire. E non può che dire le cose ovvie. Membro dell'Unione Europea è il Regno di Spagna. Punto. Se la Catalogna esce dalla Spagna, non è che esce dalla Spagna e dice intanto io sono in Europa, un corno, perché si forma un nuovo Stato e quel nuovo Stato deve essere accreditato in Europa, per cui dovrà entrare in un procedimento di adesione all'Europa, che tra l'altro forse avrebbe un voto contrario da parte del Regno di Spagna. Capite? Ma è possibile che queste cose non le capiscano, che non ne riflettano sulla poca opportunità di trovarsi su una strada sbarrata? È inutile che la legge della transizione catalana dica riconosco le norme europee. Tu puoi riconoscere quello che vuoi, sei sovrano, norma di riconoscimento, puoi dire riconosco le norme europee, le bolle pontificie, l'autorità delle Ayatollah, norme di riconoscimento, sei sovrano, le decidi tu. Ma questo non significa che siccome riconosci le norme europee tu sei in Europa. Questo è un altro paio di maniche. Uno Stato, come sorge uno Stato? Uno Stato sorge, come vi dicevo, da atti di violenza, di guerra, eccetera. Si pone un governo su un territorio e comincia a chiedere riconoscimento internazionale, ma è un riconoscimento internazionale dato dagli altri Stati a una realtà che ormai si è consolidata. Gli inglesi sono sempre i primi a riconoscere tutti, non ne frega niente di cosa ci sia dentro, loro interessa avere commercio, per cui riconoscono, cosa che non è successo però con l'Unione Sovietica fino agli anni 30, fino quasi alla guerra mondiale, c'erano truppe occidentali che cercavano di far saltare il governo comunista russo e l'Inghilterra non aveva riconosciuto l'Unione Sovietica. Ma tendenzialmente anche gli americani sono propensi a riconoscere la realtà storica. Il Veneto di notte si contorna di reti spinate e si proclama Repubblica. L'Italia dice bene, finalmente, che bello, siamo in pace, e dopo un po' gli altri paesi dicono vabbè, si è costituita la Serenissima, mandano gli ambasciatori, firmano trattati e quello è uno Stato che dalla storia è sorto ed è riuscito a imporsi di fatto. Dopodiché è uno Stato nuovo, se vuole entrare in Europa deve passare per il procedimento di adesione all'Europa, che può essere più o meno lungo. Bisogna vedere com'è economicamente, se garantisce i diritti, se garantisce l'indipendenza dei giudici e bla bla bla. Per cui pensare che l'Europa debba intervenire è una stupidaggine, ma anche pensare che l'Europa possa intervenire è una stupidaggine. L'Europa non può che stare zitta, raccomandare calma. Ecco, l'unica cosa che può fare, speriamo che vadano calma. Però io avevo promesso di aggiudicare il premio, eccolo qua, il Fatto Quotidiano, che diciamo solo tra di noi, è un giornalaccio proprio. Pagina 9, titoletto della rubrica Come stanno le cose? E io mi sono precipitato a leggere, anche perché il titolo è Diritto nazionale e internazionale, bocciano Barcellona. I referendum indipendentisti, quelli cioè che chiedono agli elettori di esprimersi riguardo alla secessione, bla 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 bla, sono regolate sia dal diritto internazionale che da quello degli singoli stati. E io non lo sapevo. Che i referendum siano regolati dagli ordinamenti degli stati è vero, quelli indipendentisti no, non conosco nessun paese in cui il diritto dello Stato riconosca il referendum indipendentista, se non il Regno Unito, che però non a caso si chiama Regno Unito. Perché si chiama Regno Unito? Perché l'unione di due corone, quella della Scozia e quella dell'Inghilterra. Lì è già in radice l'idea che c'è un'unione personale e poi anche non personale delle due corone, che crea qualche problema. Per cui che ci possa essere l'idea di fare un referendum sull'indipendenza della Scozia non scandalizza nessuno, l'hanno fatto, gli autonomisti scozzesi l'hanno perso, dopo la Brexit hanno intenzione di farlo di nuovo per vedere se staccare questa che è una legge, la legge dell'unione delle corone, 1707, vado a memoria per questo l'ha sbagliato. Quello è. Negli altri paesi secessioni non esiste, vi ricordate la secessione del sud in America? Ecco, quella è la risposta. I carri armati, allora non c'erano i carri armati, ma c'erano il settimo cavalleggeri, che non scherzava mica poco. Per cui la prima sciocchezza è che siano regolate dal diritto interno, ma dal diritto internazionale proprio no. No, il diritto internazionale riguarda i rapporti tra stati, non le questioni interne degli stati, quello lo capisce chiunque, il diritto nazionale semmai. È vietato al diritto internazionale interferire con le vicende interne degli stati, e questo è uno dei grossi problemi, l'abbiamo avuto anche in Siria, la questione della Siria è una questione interna di uno stato sovrano. Come la Turchia tratta i curdi è una questione interna dello Stato sovrano. E se il diritto internazionale o gli altri stati cercano di dire qualcosa, si rompono le relazioni diplomatiche. Perché è un atto di, come dire, infrazione della sovranità, che è appunto la membrana, la chiusura del sistema. Se il paese, come nel caso della Spagna o dell'Italia, è anche membro dell'Unione Europea, odore di cavolo, ma è l'ora di merenda, per cui i principi del diritto internazionale condizionano inevitabilmente anche le norme di accettazione o meno di un nuovo Stato da parte della UE. Vi ho appena detto che questa è una stupidaggine, anticipando, quando prevedono che un nuovo Stato perde l'eredità di quello da cui si separa. Questo concetto di eredità mi è un po' oscuro. Riconoscimento degli altri paesi, accordi commerciali o giuridici, per la forza, è un nuovo Stato per cui deve costituire tutta la rete delle nuove relazioni, comprese quelle eventuali con l'Unione Europea, e che vuol dire che l'Unione Europea per il momento non c'è nulla da dire. Ma qui arriviamo al solo. Il testo dell'articolo 155 della Costituzione spagnola, approvata da bla 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 bla, recita: ove la comunità autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione e dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, e ci siamo, il governo, previa richiesta al Presidente della comunità autonoma, e ove questa sia disattesa con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato, Senato spagnolo, che è composto da rappresentanti delle comunità autonome, metà nominati, dall'assemblea elettiva in questo caso della Catalogna, metà eletti direttamente dal popolo, per cui ci deve essere una maggioranza assoluta del Senato che approva questa decisione del capo del governo, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all'adempimento forzato di tali obblighi e per la protezione di detti interessi. Questo non è sbagliato perché ci dà tutta virgolette, è l'articolo della Costituzione spagnola a copiare sopra. Ed è, ti dice qual è lo strumento che la Costituzione spagnola ha immaginato. C'è un momento di una comunità autonoma, delle regioni, che va alla deriva, sta facendo cavolate, sta facendo delle cose che ti stanno facendo traballare l'economia, l'unità dell'ordinamento, eccetera, e tu c'è un procedimento che passa per l'approvazione, notate, non delle Cortes, cioè del Parlamento elettivo, l'elemento democratico, ma del Senato, che è un Senato territoriale, al contrario del nostro. Il Senato territoriale gli dice: sì, è vero, qua non c'è una questione politica, ma c'è una questione di unità del paese e quindi tu devi agire. È indicativo che non siano le Cortes, cioè il Parlamento, ma il Senato, perché non è una questione di politica nazionale, tipica del Parlamento, della Camera dei Deputati, diciamo, ma una questione di unità nazionale, tipica di un sistema territoriale. E per cui l'approvazione passa per la Camera di rappresentanze. Ma adesso viene una cosa sublime, aspettatela. L'articolo 155 fu pensato dai costituenti spagnoli per essere applicato in situazioni estreme che mettono davvero a rischio gli interessi generali. Similmente, bello similmente, la Costituzione italiana prevede all'articolo 148. Voi sapete che la Costituzione italiana di articoli era 139, per cui è un po' oltre, sarebbe l'articolo 120 che loro citano, virgolette. Il governo può sostituirsi, parentesi, agli enti locali, non è scritto così, ma è agli organi delle regioni e agli enti locali. Capisco una sottigliezza che solo noi giuristi possiamo apprezzare, i giornalisti non sanno cosa voglia dire, non si sostituiscono all'ente, ma all'organo che non ottempera obblighi, e che vi dice anche su che tipo di obblighi, nel caso di mancato rispetto di norme o trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per incolumità e sicurezza pubblica, ci sarebbe anche l'unità giuridica economica, l'ho dimenticato, in questo caso il governo può sostituire agli organi. E sapete che cosa fa il governo? Nomina un commissario ad acta, spesso lo stesso presidente della regione. La regione non approva il piano ambientale? Il governo sostituisce, nomina un commissario ad acta dicendo approva il piano ambientale. È quasi simile a quello spagnolo e sicuramente risolverebbe il caso della Catalogna. Vabbè, passo ragazzi. Che altro vi posso dire? Vabbè, c'è un sacco di altre cose. Cosa succederà in Spagna? Non si sa. Ed è anche una cosa molto interessante vedere come ne escono, perché c'è questo problema non tanto del rapporto tra governo spagnolo e governo catalano, ma è un problema che riguarda tutto il sistema politico spagnolo che è in fibrillazione. Per cui l'uscita da questa vicenda probabilmente sarà, magari non subito per non dare la svolta, come dire, di hanno ragione i catalani, le dimissioni di Rajoy. Probabile che basta togliere la fiducia e lui casca. I socialisti li accontroglierebbero non perché sono molto favorevoli a catalani, ma soprattutto perché sono molto contrari ai popolari, ma non lo fanno perché non sanno come viene fuori per le elezioni successive. Per cui è una situazione politica a Madrid molto complicata e traballante, ed è una situazione politica a Barcellona interna molto traballante, perché non sanno che cosa fare adesso. Non sanno proprio che cosa fare. E per di più sono i rapporti tra Madrid e Barcellona. È una pagina davvero molto complicata. Qui si sta dicendo la Repubblica non è un'idea stupida, che piuttosto di mettere mano al meccanismo dell'articolo 155 potrebbero usare la legge sulla sicurezza nazionale, che è un po' più morbida, ma se voi volate la legge sulla sicurezza nazionale non so quanto sia applicabile. Insomma, la soluzione deve essere una soluzione politica e da questo non se ne esce. Ecco qua, questa è la stampa. Per gli eurodeputati popolari dell'Est c'è il rischio che in Europa si usino due paesi e due misure, dure critiche a Viktor Orban, Ungheria, e alla vicina Polonia di Beata Szydlo, ma carta bianca ai Rajoy contro i catalani. Cioè, chi scrive queste cose, di cosa si occupa generalmente? Perché già se si occupasse di sport capirebbe che di solito si affrontano delle squadre, no? Qui si mettono a decine delle cose che non c'entrano niente. È chiaro che l'Europa è molto preoccupata dell'abbandono di quelli che sono i principi di democrazia in alcuni paesi europei, dell'Unione Europea, è molto preoccupata. Ma cosa c'entra questa con la Catalogna? Perché Rajoy ha abusato dei suoi poteri? Boh, non so, certo non ha fatto una bella figura, ha voluto fare l'uomo forte e non è un uomo forte, ha fatto una brutta figura, diciamocela. Ma non è che sia minata la tendibilità democratica della Spagna, mentre quella della Polonia e Ungheria è abbastanza minata, è un problema assai più serio. Cosa ci dice il nostro caro amico, quello con la felpa? La stampa. Matteo Salvini. A Barcellona le urne una forzatura. Ha detto lui, ha detto Salvini, io te l'ho letto quattro volte, a Barcellona le urne una forzatura. Vedete che le vitamine fanno bene? Nessuno ha nostalgia della Padania. Questo è il titolo del giornalista. Ma che l'esponente della Lega vada a dire che la Catalogna ha abusato e che non vogliono più parlare della Padania, uno dice va bene avere la faccia come... però insomma c'è un limite a tutto, no? È veramente sorprendente il voltafaccia. Cioè la Lega è nata come emblema della secessione, tempi di Bossi. Poi da quando Bossi è uscito dalla politica e adesso gli chiedono indietro al partito 58 milioni che hanno piacevolmente rubato per finanziare i figli di Bossi con i contributi elettorali del pagato dello Stato, Salvini ha detto no, noi non siamo più la Lega di allora. Giuridicamente non ha molto senso, politicamente lo capisco, ma arrivare al punto che loro dicano che la Catalogna ha abusato è sorprendente. Credo che loro organizzino ancora il campionato di calcio delle piccole patrie. Una volta lo facevano, c'era la Padania che affrontava la Carinzia, oppure certe zone dell'Irlanda. No, cioè, l'idea fondativa della Lega era stata l'autodeterminazione dei popoli, che sarebbe un principio di diritto internazionale, ma che è un po' lontano dall'idea del referendum catalano. Ma voi capite che improvvisamente invece la Lega dice la Catalogna sta abusando. Matteo Salvini, che differenza c'è fra il referendum della Catalogna e quello prossimo venturo, il 22 di ottobre, di Lombardia e Veneto? Virgolette. Totale. Il voto catalano è stato una forzatura. Quello lombardo e veneto è previsto dalla Costituzione. Si chiede semplicemente di applicare un articolo della Carta, il 116, che prevede che si possano affidare in toto alle regioni 20 competenze e altre 3 in maniera parziale. Tipo e segue, scusa. Sì. Anche il voto sulla Brexit non c'entra niente, era un voto consultivo. Se vinceremo Lombardia e Veneto, il segnale politico sarà fortissimo. Vuol dire che dal giorno dopo Maroni e Zaia, presidente della Lombardia e quello di Veneto, avranno il mandato di trattare con Roma. Allora, che cosa c'è di bello? Se avete voglia di approfondimenti, ci sono un sacco di articoli qui. Di bello c'è questo: si sta discutendo di un articolo della Costituzione italiana. Quale preferite? Prendiamo quello del Senato. E l'articolo 116, che riguarda il titolo quinto, il rapporto delle regioni, ne parleremo diffusamente nel mese di novembre. Uffa, forse prendiamo più il nome, andiamo prima. Che ci dice questo? Regioni speciali, bene? Le regioni speciali hanno un loro statuto. E poi c'è scritto: ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie, e saltiamo le materie, possono essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui l'articolo 119 che riguarda il bilancio. La legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, sulla base di intese. Allora, questa è una previsione costituzionale che è lì dal 2001, che dà una possibilità. Le regioni che sono virtuose, sono un buon equilibrio di bilancio, eccetera, possono chiedere di esercitare competenze che altre regioni non esercitano. È un principio di differenziazione che tutti abbiamo salutato come una buona novità, un buon inizio della novità. Questo significa che la regione che vuole esercitare nuovi poteri deve bussare alla porta del governo e dire: parliamo di questi nuovi poteri, mettiamoci intorno a un tavolo, se raggiungiamo un accordo, io mi consulto i miei enti locali, tu poni un progetto di legge in Parlamento e questa legge deve essere approvata a maggioranza assoluta. Qualcuno ha avviato questa procedura? Molti hanno detto che l'avviavano, nessuno l'ha avviata. Adesso vi parlo del Veneto, per la Lombardia è molto più formale. Il Veneto ha fatto una legge, due leggi, di cui una diceva: volete voi che il Veneto sia indipendente? E l'altra diceva: volete voi che il Veneto, cinque quesiti, città tenga i soldi delle tasse, bla bla bla, e poi l'ultimo quesito diceva: volete voi che il Veneto acquisti maggiori competenze ex articolo 116 terzo comma? La Corte Costituzionale, per meccanismi di controllo delle leggi di cui parleremo più avanti, ha detto: l'indipendenza del Veneto cancellere, le finanze che restano in regione le cancelli, che il Veneto diventi una regione speciale lo cancelli perché ci vuole una revisione costituzionale, l'unica cosa che ti ammetto di fare è quest'ultimo referendum. Quest'ultimo referendum, dice la Corte, lo puoi fare perché non serve a niente, non ha effetti giuridici. Stai chiedendo al popolo veneto se ti autorizza a fare quello che la Costituzione ti autorizza a fare. C'è bisogno del popolo veneto? La legge iniziale, la legge del 14, dice, adesso non voglio farvela lunga, dice: il Presidente negozia col governo per raggiungere un quesito da sottoporre agli elettori. E uno dice: ma chi l'ha scritta questa roba? Io so chi l'ha scritta, non faccio nomi. È un po' sporca la cosa, perché qua si dice che sì, sentiti gli enti locali su iniziativa della regione e con una negoziazione con lo Stato, col governo, ma che poi questo debba essere sottoposto al popolo veneto è una decisione fatta dalla legge regionale, che può fare indire referendum dove vuole, quasi. La logica di questa legge è: tu inizi una negoziazione con il governo, raggiunge un accordo di contenuti, più scuola, più lavoro, più competenza, formazione professionale, eccetera, fai un referendum per sentire se il popolo veneto preferisce che lo fai tu piuttosto che lo Stato, dopodiché chiuse la cosa. Poi c'è la postilla che dice: nel caso di fallimento dei negoziati, il Presidente della Regione può indire un referendum diretto per sapere se i cittadini vogliono avere più autonomia della Regione o meno, che è quasi una sanzione per il fallimento dei negoziati. Il problema è che i negoziati non si sono mai svolti perché il Presidente del Veneto non li ha voluti svolgere, non perché non li voleva il governo. Il Presidente del Veneto ha dichiarato che la negoziazione si apre dopo il referendum. Cioè, questo referendum dovrebbe essere un modo con cui il popolo veneto dà forza al potere di trattativa del Presidente della Regione. E per questo hanno messo sulla piazza 14 milioni. E il 22 ottobre ci sarà questo referendum, che continua ad avere un significato giuridico è uguale a zero. Significa nulla. Nulla. È, come dire, un plebiscito a favore del Presidente del Veneto per renderlo più forte politicamente nelle trattative col governo. 14 milioni. Ma costa questa maggior forza. E c'ha ragione Salvini a dire che è tutt'altra cosa. È assolutamente tutt'altra cosa. Mentre quello catalano ricorda il primo quesito veneto: vuoi tu che il Veneto sia indipendente, autonomo e sovrano? Bocciato. E il Veneto non è andato dicendo: io lo faccio lo stesso come in Catalogna. Il quesito attuale è un giochino, è un giochino che piace molto, è un plebiscito pozzaia, costicchia qualcosa, insomma. Bene, restano 14 minuti che dedicherò a una cosa che mi turba sempre, il Foglio Quotidiano, che dedica praticamente la prima pagina, la seconda pagina, la terza pagina, sono le prime tre pagine delle sue 20 pagine, a l'ennesimo appello che viene dal coordinamento democrazia costituzionale. La cosa un po' mi turba, perché ci sono delle persone a cui io voglio molto bene, tra cui Lorenza Carlassare, che mi ha chiamato a Ferrara, lei segnala qui, Sandro Pace, che è un vecchio costituzionalista famoso, non vedo Valerio Pida, che è solito in questa squadra, c'è Gustavo Zagrebelsky, tutte persone che conosco, siamo amici, non so, rispetto l'anzianità, eccetera, che sono quelle che hanno organizzato il comitato per il no al referendum di dicembre, dove io ero nel comitato per il sì, per cui con loro mi sono vista in tutte le sedi possibili immaginabili, perdendo le serie di 3 mesi per tutte. Buttate via, pazienza. Speravo che finalmente si fossero risolti a imboccare la felice strada della pensione, e invece ecco che presento un appello da oggi sul sito del Fatto. Vedete che un giornale, un quotidiano, che diventa strumento di politica così visibile, no? Come è stato sul referendum, cioè, sposa un appello di personaggi, che il titolo è: vogliamo scegliere noi Catalogna. Da oggi sul sito del Fatto si firma con una legge elettorale senza nominati. Voi sapete che noi rischiamo di andare al voto in aprile con la legge della Camera e quella del Senato scritte dalla Corte Costituzionale, unico paese del mondo che si fa scrivere le leggi elettorali dalla Corte Costituzionale, e forse riusciranno invece a trovare un accordo dopo la finanziaria per fare una legge che sarà orribile, questo è pacifico, una legge elettorale. Allora, questo è un appello dicendo: vogliamo una legge elettorale senza nominati. E dice così: malgrado due pronunce della Corte Costituzionale che hanno pesantemente censurato il Porcellum e Vitalicum, le due leggi precedenti, ancora una volta una ristretta oligarchia composta dai capi dei principali partiti potrà determinare la composizione delle assemblee parlamentari assegnando il seggio ai propri fedelissimi ed espropriando gli elettori dalla possibilità di scegliersi i propri rappresentanti. Io mi domando, ma i miei maestri che cosa hanno bevuto? Ma come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, esiste un paese al mondo in cui le leggi elettorali vengono fatte dal popolo? Cioè, che cosa significa? Le nostre democrazie si basano tutte sui partiti. In Parlamento i deputati sono eletti in lista di partito. Quale sia il sistema elettorale, quello inglese, quello francese, quello spagnolo, quello americano, cioè, sono eletti sulla base dei partiti. I partiti esistono, solo in Italia si considerano cose sporche e non sono finanziati dallo Stato. Scandalo, a mio modo di vedere, è un suicidio del popolo italiano. Pazienza, nelle altre parti del mondo i partiti sono finanziati, sono i centri di elaborazione del pensiero politico del paese. Un paese che non elabora pensiero politico è un paese allo sbando, visto che sia l'Italia. Bene. E in tutti i paesi del mondo, con una qualche procedura, sono i partiti a decidere chi sono i candidati. Se no, chi decide chi sono i candidati? La rete? Vogliamo proprio credere a queste bufale? Sono estratti a sorte? Prendiamo uno per caso, così. Lei è candidato. Salvo poi decidere in che posizione è candidato. Sono parole in libertà, però sono il mantra di questo paese, no? I nominati. Ma che cosa significa nominati? Se uno è un candidato in una lista di partito, qualcuno l'ha candidato e perciò stesso l'ha nominato, o no? C'è un altro sistema di scelta dei candidati? Da dove viene la candidatura? Di solito qualcuno propone una candidatura e qualcun altro lo elegge. Cioè, che cosa vuol dire che il Parlamento non deve essere organizzato, determinare la composizione nelle strette oligarchie? Cioè, il partito ha i suoi organi e l'organo è di per sé un'oligarchia. Lo designa, che so io, la federazione gioco calcio, c'ha un organo direttivo che è un'oligarchia, è lì che escono le candidature se devo nominare qualcuno. Se no, da dove? Qual è l'alternativa? Facciamo un referendum su chi è il candidato? Facciamo decidere la rete per l'appunto. Ma capite che questo è proprio arrendersi alla vulgata più vuota di contenuti che esiste da paese. Sto paese, da quando Berlusconi è sceso in politica, e D'Alema disse, figurati se Berlusconi scende in politica, non prenderà mai dei voti, prenderà 1.000-2.000 voti, testuale, eh? Sempre visto lui. Da quando è sceso in politica lui, l'Italia è stata convinta che la politica sia una cosa sporca, che i politici siano tutti corrotti, contrario alle leggi industriali che hanno le mani pulite, sono leggermente condannati da questi giudici comunisti, e la politica è meglio non occuparsene. Sono delle felici creature, angeli, veri e propri angeli, che scendono dalla società civile e scendono in politica. Grazie. A fare i nostri interessi. Si servono un po' anche le loro aziende, ma questa è un'altra questione. Fanno i loro interessi perché sono prestati dalla società civile alla politica. Allora, se tu vuoi gestire la cooperativa sociale che porta via la spazzatura, cerchi qualcuno che tenga la contabilità e gli chiedi, tu che cosa hai studiato? Ragioneria. Bene. Se tu devi gestire il bilancio dello Stato, hai bisogno di competenze? Qualche esperienza? No. Di Maio è un webmaster, no? È un webmaster, si definisce lui. Cioè, niente, è il regno della non competenza. Ma siamo onesti, basta essere onesti Sì, prova contraria, perché l'onestà si presume in tutti. C'è scritto in Costituzione, presunzione di innocenza, siamo tutti onesti, basta essere onesti per governare. Non ci vogliono competenze, capacità di gestire, di scegliere le persone, non che uno debba essere un tecnico della materia, io me ne scanto nei libri dei tecnici, ma che sia, abbia dimostrato di essere in grado di governare quelle cose. Se non lo filtra il partito, chi è che lo filtra? Poi il partito potrà deciderlo con le primarie, potrà deciderlo con la rete, lo deciderà perché c'è un papà che decide per tutti, quello che volete. Bello sarebbe che queste regole di scelta fossero non democratiche, ma palesi, fossero riscontrabili. Ma qualcuno lo deve scegliere, no? Allora l'idea invece che dobbiamo scegliere noi, vogliamo scegliere noi, scritto così. E come fai a scegliere? Non gli eletti, ma i candidati. Ci vuole una candidatura per diventare candidato. È ovvio, no? Oppure ci mettiamo quell'elenco nominativo dei 60 milioni di italiani, gli elettori sono meno, sono 35 milioni, e decidiamo chi cambiamo. Ma che idea è questa? Da dove viene fuori? E perché mai dei saggi, la cui età è media, insomma un po' avanzata, hanno grandi meriti, ma debbono pensare di essere loro in grado di scrivere una legge elettorale e non passarla per il Parlamento? Ma allora non credono alla democrazia parlamentare, allora. Le leggi le fa il Parlamento, non li fanno i saggi. Poco da fare. Poi il Parlamento è in condizioni pietose, non riuscirà a fare la legge, impariamo la lezione. Siamo noi che votiamo il Parlamento, mica altri, eh? Se nel Parlamento ci sono un sacco di imbecilli che non sanno fare il loro lavoro, il merito è nostro. Anche perché non ci occupiamo di politica, ci occupiamo di cose più interessanti. Però capite la cosa ridicola. Adesso mi sento tirare fuori questa cosa per cui le preferenze, da qualche parte c'è scritto, c'è anche Massimo Di Villone, c'è tutti gli amici poi, e da qualche parte c'è anche scritto che le preferenze, ma le preferenze sono state eliminate, sapete perché? Perché l'ha voluto il popolo italiano. Nel 1992 o 93, posso sbagliarmi di un anno, ha votato un referendum che distruggeva il sistema delle preferenze nelle leggi elettorali, riducendole a una, e l'ha ridotta a una solo perché se no bisogna cancellare in maniera strana la legge. L'ha voluto il popolo all'89% dei voti. E perché ha voluto distruggere le preferenze? Perché le preferenze erano il modo ufficiale della corruzione. Sapete come si faceva? Stringer, il capo bastone, il capo mandamento, il capo clan, diceva: oh, mi devi procurare 10.000 voti che abbiano questa sequenza di preferenze. 1, 18, 24, 32. Uno si giocava al lotto e vinceva. E quello che era il suo mandatario andava in giro a comprare i voti, e lui alla fine faceva bella figura se andava dal suo capo e diceva: visto che ho portato 1.000 voti con questa sequenza. Queste erano le preferenze in Italia. Hanno raggiunto addirittura questa meravigliosa invenzione tutta italiana che voi non conoscete, che è il normografo. Voi non sapete cosa sia il normografo, lo sapete? Non ditemi che nella scuola italiana si usa ancora il normografo. Mi hanno costretto ore e ore dei miei anni più giovanili e felici, scrivendo con questa strisciolina: Roberto Bin, classe prima, seconda, terza, e scuola Dante Alighieri. Questa cosa era venuta negli ultimi anni l'omaggio che faceva il candidato ai suoi elettori. Mi chiamo Pituzzelli, ecco qua la stringa, così lui poteva andare in seggio e scriveva Pituzzelli, tutti uguali. Capite cos'erano le preferenze? E il popolo italiano, nella sua sovranità illuminata, ha deciso l'89% di cancellarle. E adesso mi viene detto che invece quella è la democrazia. Ma insomma, arrivederci, a domani.